Arrivato il momento dell'appuntamento settimanale con l'economia. Per parlarne ci colleghiamo in diretta col professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno, professore.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno Magica, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Allora Max, apriamo dalla decisione della Federal Reserve australiana. La maggior parte degli analisti prevedevano questo taglio del tasso di interesse che era fermo dal novembre 2011 per stimolare l'economia e combattere il rischio deflazione, e per una volta le previsioni si sono rivelate indovinate o comunque tanto attonato che alla fine qualche goccia è caduta. Da oggi il taglio di interesse è all'1,5%, minimo storico per l'Australia. Max, quali sono i pro e i contro di questa scelta?
Allora, la Banca Centrale Australiana, quindi la nostra appunto Reserve Bank, ha tagliato l'1,5 perché non vede spinte inflazionistiche nell'economia australiana, per cui tanto i salari quanto i consumi e l'inflazione in modo particolare non stanno crescendo un granché, e soprattutto pensa che le banche commerciali abbiano messo a punto dei sistemi per non finanziare investitori speculativi, diciamo così, nel mercato immobiliare. Per cui al riparo dalla possibilità che tagliando il tasso di interesse scateni una nuova corsa appunto a comprare case, ha deciso di tagliare il tasso di interesse all'1,5%. Questo può essere visto tanto come un segnale di cercare di dare una boccata di ossigeno a questa economia che sta andando bene, però un po' a macchia di leopardo, quanto può essere interpretata come il segno che effettivamente il motore qua fa fatica ad andare avanti, e quindi abbiamo bisogno di questi tagli di interesse, perché il famoso rischio dollaro alto è quello che può mettere l'aggiustamento dell'economia australiana da essere un'economia che semplicemente esporta minerali e non fa nient'altro, a un'economia invece che deve trovare le proprie gambe e funzionare in maniera diversa, non contando così tanto sul settore minerario, può effettivamente metterla in pericolo. Per cui, secondo me, va più vista come cerchiamo di tirare giù il valore del dollaro australiano, tenerlo il più basso possibile per aiutare l'economia a riaggiustarsi dopo il boom che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, che non per fattori interni.
Max, secondo il ministro del Tesoro Scott Morrison, tutti gli istituti di credito dovrebbero adeguarsi a questa decisione e quindi rivedere i tassi di interesse applicati sia ai conti correnti sia ai depositi bancari e ai mutui. Ascoltiamolo.
I believe they should. Of course I do.
They should pass on the full amount.
Well, and because there is no real, there is no argument based on cost of funds that would mean that they shouldn't pass those on. But I do note that they have actually taken another action, and that is to lift deposit rates. So you've got to look at the deposit rate increase and the mortgage rate decrease as a package of a response from at least the two banks that have done that. But it's for them to make that decision.
Ecco, allora, che cosa comporta questo taglio, soprattutto per i consumatori australiani, in particolare per tutti coloro che stanno pagando un mutuo sottoscritto quando il tasso di interesse era di 2 o 3 volte più grande?
Allora, questo vuol dire avere qualche soldo in più ogni mese per chi ha un mutuo a tasso variabile, e questo dovrebbe aiutare certamente o i consumi o i risparmi. Abbiamo visto appunto che le banche da una parte hanno ridotto un pochettino il tasso di interesse, dall'altra invece stanno cercando di tenere le persone a continuare a investire con loro, perché effettivamente con i tassi così bassi diventa quasi insignificante tenere dei conti correnti o degli investimenti in banca, perché ti danno effettivamente una percentuale molto molto bassa. Insomma, il 2% su $100,000 che puoi dare a una banca per un anno sono $2,000, che possono sembrare tanti, però insomma tutto sommato non è che siano questa grande cifra, e il rischio di togliere quei soldi per andare a mettere da qualche altra parte, magari più rischiosa, senza sapere qual è il rischio a cui vai incontro. Ecco, questo potrebbe essere un'interpretazione delle banche che cercano di trattenere sui propri bilanci i depositi delle persone. Ricordiamo che è vero, tassi di interesse bassi fanno tanto piacere, però creano anche tantissimi problemi, perché c'è tutta una parte di risparmio che ovviamente deve essere sostenuta. Tantissime persone sono pensionate contano sui ritorni dei loro investimenti per vivere la propria vita, e quindi avere questi tassi così bassi crea dei problemi. Crea un terzo tipo di problema, e poi chiudo perché sennò sto parlando troppo, alla profittabilità delle banche. Banche che devono mantenere livelli di profitti, perché in un momento incerto non si sa mai come, in che direzione, diciamo così, l'economia mondiale potrebbe andare, quindi tenere profitti o mantenere dividendi come che sono molto alti qua in Australia, ecco, sono cose che vanno viste tutte quante assieme. Insomma, non possiamo vedere separatamente cosa succede con i mutui senza vedere il resto.
Allora, ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, il quale ha anche la facoltà di parlare quanto e come vuole. Max, hai detto la parola magica, banche. Allora, andiamo in Italia, perché l'esito dei cosiddetti stress test dell'autorità bancaria europea su 53 banche italiane aveva portato gli analisti a parlare lì per lì a caldo di un sistema bancario italiano più forte di prima. In realtà poi la reazione dei mercati è stata fredda. La sola Monte Paschi ha guadagnato in borsa, ma sappiamo che aveva perso tantissimo per altre vicende nelle settimane precedenti, mentre tutte le altre hanno perso. Addirittura Unicredit è crollata di quasi il 10%. Max, insomma, secondo l'ABI gli stress test hanno rafforzato la credibilità del sistema bancario italiano, ma le borse hanno bocciato gli istituti di credito. Chi ha ragione secondo te?
Ma guarda, quello che è successo è veramente una cosa che va notata, è il fatto che quando le prime indiscrezioni sui risultati degli stress test sono venuti fuori e le banche così individualmente sono passate, tutti quanti erano contenti, quindi i prezzi delle azioni tutto sommato sono stati contenuti. Adesso che è stata pubblicata la lista, ti rendi conto che le banche che sono nella situazione peggiore sono proprio quelle italiane, per cui essere la peggiore delle 50 o la migliore delle italiane, ma sei sempre dentro le bottom 10, non è che faccia tantissima differenza per un investitore internazionale, per cui c'è stato, se vuoi, un aggiustamento di mira da parte degli investitori internazionali, che non vedono questa enorme diversità tra una banca e l'altra all'interno del sistema Italia, soprattutto in un momento in cui ci sono tassi di interesse veramente bassi se non negativi, e questo vuol dire che le banche non hanno la possibilità proprio o strutturale di creare profitti. E in un sistema di questo genere, se tu hai capitale debole, pochissima possibilità di creare profitti e un'economia tutto sommato molto incerta, soggetta a shock di qualsiasi tipo, preferisci magari andare via da quel settore e mettere soldi in un'altra parte, cosa che è fatta. Adesso, sai, si cerca sempre di vedere le reazioni dei mercati con una certa logica, però insomma le emozioni anche loro hanno il loro effetto, per cui per questo motivo vediamo chi magari è in Italia e in un certo senso vede la situazione e più da vicino non vede questi enormi problemi, chi magari è fuori può paragonare cose che magari non sono così paragonabili, e quindi ha una reazione completamente differente a nuove informazioni che vengono fatte. Certo è che questa classifica, se tu non vedi banca per banca, ma la vedi a livello di sistema, ti fa capire che la situazione bancaria italiana è debole, così come lo è in Irlanda, così come in Austria, così come in parte lo è in Germania, mentre è più tranquilla per quanto riguarda le banche del nord Europa, tanto è vero che loro non hanno registrato gli abbassamenti del valore delle azioni come hanno fatto tutte le altre banche.
Max, secondo alcuni analisti, uno dei fattori che hanno inciso sulla decisione della Federal Reserve australiana è stato l'andamento dell'economia.
Reserve Bank, non è Federal Reserve.
Scusami, Reserve Bank australiana, scusami per il
confusione. No, ma questo è Dario, guarda, prima era, non l'ho corretto prima, però insomma, le colpe.
Sempre è sempre colpa di Dario. Comunque è stato l'andamento dell'economia statunitense. A luglio sono risultati negativi sia i dati sul prodotto interno lordo, sia soprattutto quelli sulla produzione manifatturiera americana, che era prevista in aumento e che invece ha registrato un segno negativo. Le borse europee hanno subito un contraccolpo chiudendo in calo. Secondo te si rischia un effetto a catena sull'economia mondiale?
Ma allora, il problema è che non c'è assolutamente nessun, diciamo così, un elemento di traino deciso, perché negli Stati Uniti economia che come quella australiana sono a macchia di leopardo, forse ancor più che da noi, quindi da una parte consumi stanno andando abbastanza bene, però il mercato del lavoro sembra che vada, sembra che non vada, la produzione, quello che lei da tutte le parti del mondo, diciamo così, occidentale, gli imprenditori, gli industriali non investono, per cui abbiamo investimenti molto molto bassi, e gli unici che prima sollevavano il mondo occidentale, vale a dire economie grandi in via di sviluppo, Cina, Brasile, Russia, eccetera, non stanno andando un gran che bene, quindi stanno sempre crescendo però a ritmi più bassi rispetto a quello del passato, quindi c'è molta incertezza da questo punto di vista, e gli investitori anche loro non sanno che cosa fare in un certo senso, perché segnali chiari non ce ne sono, però ci sono tantissimi soldi che girano, perché tutti i soldi che vengono stampati dalle banche tra gli Stati Uniti, l'Europa, la Gran Bretagna eccetera, da qualche parte devono ben finire, per cui o sono tenuti nel cassetto oppure sono fatti circolare con questi grossi scostamenti di prezzi che stiamo vedendo. Purtroppo fino a quando non abbiamo un aggiustamento, fino a quando non c'è qualche certezza, nel caso degli Stati Uniti sarà quando sapremo chi sarà il presidente, nel caso della Cina sapremo quando ci sarà appunto un trend di nuovo che punta a crescita più veloce e ci sarà più stabilità forse anche a livello di situazione politica internazionale, ecco, prepariamoci ad avere questi cambiamenti repentini da un giorno all'altro.
Noi ringraziamo allora Max Tani, che ritroveremo tra una settimana qui sulle frequenze di Radio SBS. A presto, buona giornata.
Grazie a te Magica, a tutti quanti gli ascoltatori.